La compagnia di prosa della radiotelevisione della Svizzera italiana presenta Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli.
Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là. L'incanto è in gran parte svanito ormai. Ho percorso il mondo in lungo e in largo. Sono stato nelle regioni più impervie dell'uno come dell'altro emisfero. Ho imparato a considerarmi di casa anche dove nessuno parlava la mia lingua. Ma c'è un punto dell'Atlante che ancora mi affascina. Mi affascina molto. È come se da lì partisse un misterioso richiamo. È vero che non si tratta più di una macchia bianca. Da tempo quella zona è andata coprendosi di indicazioni, di nomi e di altri simboli della civiltà. C'è però in essa un fiume grande e maestoso, simile ad un gigantesco serpente con la testa protesa sul mare e la coda che si perde nelle profondità del continente nero. Quel fiume mi incanta, proprio come un serpente incanterebbe un uccellino avventato. Ma è follia soltanto pensarci.
E così, zia Molly, mi sono detto, se su quel fiume agisce una compagnia di commercio, perché non tentare di ottenere il comando di un battello? Tu, zia Molly, conosci la mia esperienza, sai che ho comandato imbarcazioni di ogni specie.
Buono, Francis Drake, non vedi che abbiamo visite?
Ma certo, caro, mi pare un'ottima idea. Io non ci penserei due volte.
Il fatto è che, sì, insomma, ho l'impressione che occorrerà una segnalazione speciale, una spinta efficace. Io non ho mai fatto ricorso a simili espedienti, ma questa volta temo proprio che...
Di che compagnia si tratta?
È una compagnia belga. La sede centrale è a Bruxelles.
Ah, conosco la moglie di un pezzo grosso, un personaggio importante dell'amministrazione che ha aderenze presso molte ambasciate qui a Londra. Stai tranquillo, caro Charlie. Dammi due giorni di tempo.
Ma Francis Drake, ma ti pare questo il modo di accogliere un vecchio amico che viene a trovarci? E Charlie, Charlie, non lo conosci?
Buongiorno.
Buongiorno.
Non mi riconoscete? Sono Charlie Marlowe. Sono già stato qui l'altro giorno per quell'incarico. Il signor Fournier mi attende per la firma del contratto.
Mi dispiace ripetere ancora una volta il vostro nome?
Charlie Marlowe.
Ah, l'inglese.
L'inglese, proprio così.
Perdonate, signore. Vediamo centinaia di persone al giorno. Non possiamo ricordare tutti. Ma prego, passate, passate pure. Il direttore vi attende.
Molto bene. Ora resta soltanto la formalità della visita medica. Il nostro dottore vi attende nel pomeriggio.
Grazie.
Ha un consiglio da amico. Non prestate orecchio alle voci che circolano in questi uffici. Se ne sentono tante.
Grazie del consiglio, direttore. Voi mi risollevate lo spirito. Devo dire che sono rimasto alquanto scosso nel sentire quel che si dice sulla fine del mio predecessore, il capitano Friesland.
Il capitano Friesland, già. Perché? Che cosa si dice?
Che è rimasto ucciso laggiù, in una rissa.
Non è stata una rissa! O almeno non una rissa tra bianchi. È stato un negro che...
Dicono anche che quel negro era stato frustato a sangue.
Sciocchezze! Volgare sciocchezze, messe in giro da gente pavida, meschina, per diffamare noi responsabili. La compagnia non è soltanto un'organizzazione economica, ricordatelo, è anche e soprattutto un'istituzione morale creata per portare la nostra civiltà, la nostra parola di pace e di progresso in queste terre selvagge, e disavvezzare quei negri ignoranti dalle loro abitudini terribili. Buon voyage, mon ami, buon voyage.
Merci. Au revoir.
Il polso è regolarissimo. E ora tossite, prego. Ancora, ancora. Benissimo, avete due polmoni d'acciaio. Mi pare che non si possa trovare un fisico più idoneo per andare laggiù. E ora, se mi consentite, vorrei misurarvi la testa.
Misurarmi la testa?
La frenologia, signore! Che cosa non riesce a rivelare? La frenologia! Solo un istante, vi prego.
Se questa è la prassi...
È la prassi, certo, è la prassi. Chiedo sempre, nell'interesse della scienza, di misurare il cranio di coloro che si recano laggiù.
E lo fate anche quando ritorno?
In verità, al ritorno non li vedo mai. Sicché voi vi recate laggiù. Bene. Nessun caso di pazzia nella vostra famiglia?
Anche questa domanda è fatta nell'interesse della scienza, immagino.
Sì. Sarebbe davvero interessante seguire i cambiamenti mentali degli individui dopo un po' che si sono insediati in quell'ambiente.
Siete forse un alienista?
Ogni medico dovrebbe esserlo un tantino. Questa è la mia modesta teoria. Ma perdonate se vi ho fatto troppe domande. Sarò franco. Voi siete il primo inglese che ho la fortuna di osservare.
Non sono una bestia rara. E sarò franco anch'io. Non provo nessun gusto a essere osservato più del necessario. Per cui se la visita è finita...
Certo.
Oh.
Un momento. Ascoltate il mio consiglio. Quando sarete laggiù... evitate le arrabbiature ancor più di quanto vi converrà evitare i colpi di sole. Adieu. Oh, come dite voi inglesi, goodbye. E ricordate, ai tropici bisogna conservare la calma. Du calme.
Comandante, quella non è la nave che ci ha sorpassato poco fa?
Certo, perché?
Volete essere così cortese da spiegarmi che cosa sta succedendo?
Niente di preoccupante, signor Marlowe, almeno per noi. Bombardano la costa.
Bombardano la costa?
Esatto, è una corazzata della nostra marina. Non dimenticate che noi francesi abbiamo una guerra in corso da queste parti.
Se si tratta di un'azione di guerra, non esiterei a definirla quantomeno originale. In quel tratto di costa non ci sono accampamenti, non si scorge una sola capanna. E quelli della corazzata seguitano a lanciare bordate contro la giungla.
Vi sfugge, signore, che in ogni angolo di quella giungla si può nascondere un indigeno, un nemico. Arriverete, signor Marlowe. Arriverete a destinazione anche prima del previsto.
Ho i miei dubbi se faremo ancora tante fermate.
Dobbiamo pur fare rifornimenti d'acqua e di frutta fresca. Non vorrete che l'equipaggio sia male di scorbuto, spero.
Ah, tutt'altro. Ma ormai è quasi un mese che siamo in mare e la foce del grande fiume è ancora lontana.
È questione di giorni, non temete. Devo dire che non ho mai visto un collega tanto ansioso di prendere servizio, almeno da queste parti.
Tenete conto che una volta alla foce del grande fiume, io dovrò risalirlo per molte miglia prima di giungere a destinazione.
La nave dello svedese vi porterà su rapidamente. È una nave veloce e lo svedese è in gamba. Ecco le barche dei nostri amici negri. Il tempo di caricare e riprenderemo il viaggio. Arriveremo, non temete.
Mi chiamano svedese perché sono nato a Stoccolma.
Molla prua!
No, restate, signor Marlowe. Restate pure qui, sul ponte di comando.
Macchina, mezza forza.
Mai stato da quelle parti?
In Svezia?
Ne vedrete di belle laggiù. Non immaginate neppure che tipi, quelli della compagnia. Cosa non farebbe certa gente pur di intascare qualcosa di più al mese? Mi domando cosa succede nella testa di quei uomini quando si recano nell'interno, nel cuore del continente.
Presto lo saprò anch'io, dopo averlo provato direttamente. Ma per me è sempre questione di carattere.
Ah sì? State a sentire. Non fatevi troppe illusioni, amico. Nel viaggio precedente ho dovuto prendere a bordo il cadavere di un uomo che si era impiccato.
Impiccato? E perché?
Chissà, forse un colpo di sole. O forse non sopportava quel posto, la sua gente, quei strani riti.
Macchina mezza forza, ho detto! Su, forza! Lavorare, gentroni! Forza!
Alto là! Chi siete?
Charlie Barlow, inglese. Sono appena sbarcato, cerco la stazione della compagnia.
Avete un permesso? Un documento?
Ecco una copia del contratto. Devo prelevare il comando di un battello.
Vedo, vedo. Ma di qui non si passa.
Zona di guerra, forse?
Qualcosa di simile. Si costruisce il tracciato della ferrovia che risalirà la costa del fiume. State alla larga, inglese. Quella gente là non scherza.
Francamente non vedo come potrebbero essere pericolosi. Sono in catene, legati l'uno all'altro. E con i collari di ferro, per giunta.
Siete un osservatore acuto, straniero. Sappiate comunque che quei negri sono volgari delinquenti, che hanno violato la legge.
Quale legge?
I patti della nostra compagnia, tanto per incominciare. E i contratti di lavoro. Sono belve. È già tanto che non li abbiamo passati per le armi. Ma voi cercavate la nostra stazione. Bene, prendete quel sentiero.
Perché costui dice la nostra compagnia? È un negro, né più né meno degli altri, di quelli che sono in catene. Forse perché la civiltà lo ha prelevato dal gregge e lo ha messo contro i suoi fratelli, conferendogli un incarico di fiducia. E quelle forme nere, mostruosamente deformate dalla fatica, con i polsi lacerati dalle catene, immerse nel fango fino alla cintola, con in volto tutti i segni del dolore, dell'abbandono, della disperazione, sono ancora esseri umani? Ma allora, che cosa si nasconde dietro questa apparenza di organizzazione, di legalità?
Avanti.
È arrivato il signor Marlo, quell'inglese.
Oh, avanti. Avanti, avanti. Permettete che mi presenti. Sono il primo contabile. Tutta la contabilità della compagnia è tenuta da me in questa stazione. Oh, perdonate se non spalanco imposte e finestre. Creperemmo di caldo ed entrerebbero quelle maledette mosche. Ma vi prego, sedetevi.
Grazie, signor Berger. E complimenti per il vostro ufficio. Qui ogni cosa è al suo posto, sembra di essere in Europa.
Siete gentile, signor Marlowe. Devo dire che tengo molto all'ordine.
E lasciatemi aggiungere che in tanti giorni di viaggio, nel generale abbandono di queste terre e di questo clima, mi ero disabituato a vedere una persona vestita di tutto punto.
Vi riferite alla mia camicia? Ho penato, credetemi, per insegnare come si stira ad una delle indigene che fanno servizio qui da noi. Io posso fare a meno di tutto, ma non di una camicia ben stirata e di un colletto inabitato. È quanto mi resta della mia vita precedente. Ma che stavamo dicendo?
Che tutta la contabilità grava sulle vostre spalle.
Infatti, signor Marlowe.
A tale proposito, se me lo consentite, vorrei maggiori delucidazioni sull'attività della compagnia, sulle sue finalità.
Vedete su questa carta il tracciato del grande fiume? Ebbene, dalla nostra stazione parte un flusso di merci elaborate, collane, fazzoletti, insomma, oggetti di artigianato europeo di nessun valore, che va a finire nelle zone più recondite di quel mondo nero. In cambio, scende fino a noi un prezioso rivoletto di avorio. Avanti.
Signor Berger, uno di quelli, mentre scavava, è caduto a terra svenuto.
Deve avere la febbre alta.
Toglietegli le catene e portatelo all'ombra. Non vorrete che muoia, spero. Io non voglio avere nessuno sulla coscienza. Andate. Oh, non c'è un attimo di pace, signor Marlowe. Credetemi. A volte sono tentato di mollare tutto e tornarmene in patria.
Che cosa ve lo impedisce?
Ma non lo so. Del resto anche voi siete venuto qua giù liberamente, se non erro. Nell'interno, senza dubbio, incontrerete il signor Kurtz.
Il signor Kurtz? E chi è?
Chi è? Beh, non è facile dirlo. Intanto è un agente di prim'ordine, una persona straordinaria.
Che fa di così straordinario?
Dirige uno dei più importanti centri di raccolta dell'avorio, proprio nel cuore del continente. Ma che cosa volete ancora?
Quell'uomo sta peggio. Trema tutto. Ha la bava alla bocca.
Dategli del chinino. Andate, che aspettate?
È arrivata la carovana. Il capo ha chiesto di parlare con voi.
Pregatelo di attendere, ora sono occupato. E dite a quella gente di non fare tanto baccano.
Sì, signore.
Oh, che chiasso d'inferno. Uno che deve registrare cifre tutto il giorno finisce per odiarli, quei selvaggi. Odiarli a morte. Alla buon'ora. Quando vedrete il signor Kurtz, ditegli da parte mia che qui tutto procede bene. Io gli scriverei, ma con i nostri messaggeri non si sa mai in quali mani può finire una lettera. Quello lì andrà molto lontano. Molto lontano. In poco tempo diventerà una potenza. Quelli lassù, sapete, quelli del consiglio di amministrazione in Europa ci contano.
D'accordo, ma non abbiamo ancora parlato del battello che mi è stato assegnato.
Il battello? Ah, ma certo! Il battello attende soltanto voi.
Bene, disponete allora perché ne prenda subito possesso. Dov'è?
Alla prossima stazione che incontrerete risalendo il fiume, a circa 30 miglia da qui.
Ancora 30 miglia?
Vi metterò a disposizione una barca e degli ottimi rematori.
Affondato. Ma come è successo?
È tutto regolare. A bordo c'ero anch'io. Non potevamo aspettare in eterno il vostro arrivo. Le stazioni superiori aspettano il cambio. Non sappiamo più chi è morto e chi è vivo. E così siamo partiti. Uno scoglio a pelo d'acqua. Uno scoglio, badate, mai rilevato finora.
Eh sia. Ma io che devo fare ora che la mia nave è andata perduta?
Via, via, signor Marlowe, non siate apocalittico. La vostra nave non è andata perduta, è solo adagiata sul fondo del fiume. Basta tirarla su e procedere alle riparazioni necessarie. È tutto regolare.
Signor direttore, dite quel che volete, ma ad un marinaio della mia esperienza non potete dire di una nave affondata che è adagiata sul fondo.
Via, via, signor Marlowe. Se fossi in voi non me la prenderei tanto. Quaggiù la salute è la sola cosa che conta. Perché, a vostro parere, hanno affidato proprio a me un posto di tanta responsabilità? Ve lo dico io. Perché in tanti anni non mi sono mai ammalato. Ne ho visti molti cadere come mosche, scheletrici, prosciugati dalle febbri. E allora mi sono detto: qui non bisogna avere né viscere né sistema nervoso.
Capisco.
Ma, signor Marlowe, capitano Marlowe, ricordate sempre, possedere una salute perfetta mentre tutti crollano uno dopo l'altro inesorabilmente è di per sé stesso una forma di potere. Per questo sono sempre sulla breccia. Certo, bisogna riguardarsi. Ma quando si torna a casa in permesso, allora, via, via, non fatemi dire di più. Come il marinaio che sbarca, tutto regolare.
Tutto regolare, capisco. Però voi non dovevate partire con quella nave senza un regolare capitano.
Via, signor Marlowe, non potevamo aspettare. Quelli di su non ce la facevano a tirare avanti. Bisognava tentare.
Ora comunque non siamo in condizioni migliori, né noi né loro.
Avete ragione. Certo, la situazione è seria, molto seria. Pare che il signor Kurtz sia malato. Io mi auguro che si tratti solo di un allarme. Il signor Kurtz è il nostro migliore...
So chi è il signor Kurtz. Ne ho già sentito parlare sulla costa.
Ah, parlano di lui perfino laggiù. È il miglior agente di cui disponiamo. Un uomo eccezionale, della massima importanza per la nostra compagnia. Potete dunque comprendere la mia preoccupazione, è regolare. Secondo voi, signor Marlowe, quanto tempo occorrerà per riparare la nave?
Come faccio a dirlo? Non l'ho neanche vista. Un mese, perlomeno.
Un mese, già, già. Ebbene, mettiamo che ce ne vogliano tre prima di poter partire. È tutto regolare. Va bene, mettetevi subito al lavoro. Vi darò gli uomini necessari. E il mio assistente sarà a vostra completa disposizione.
Talvolta mi guardo intorno e allora mi chiedo: chi sono questi uomini venuti fin qua giù per trascinarsi senza scopo nei dintorni di una stazione fluviale? Che senso ha tutto ciò? Vanno errando qua e là con i loro lunghi bastoni, simili ad un branco di pellegrini in cerca di una fede perduta. La parola avorio suona nell'aria, viene sospirata, mormorata a fior di labbra come una preghiera. E intorno c'è la distesa desolata e silenziosa del continente inesplorato, grande e invincibile come il male o la verità, nell'attesa paziente che questa loro presenza, questa assurda intrusione, finisca così come è cominciata, da un giorno all'altro.
L'elica è stata montata, signor Maurice.
Bene, passate all'albero di trasmissione, allora.
Quello è quasi a posto. Il problema serio è la falla prua. Là ci dobbiamo fermare.
I ribattini, vero?
Sì, signore. Se non arrivano i chiodi da ribattere, non possiamo fissare la lamiera.
Che volete che vi dica? Ce li avevano promessi per la settimana scorsa. Ma voi non fermatevi, eh? Fate qualcosa. Sistemate il ponte, controllate il fasciame della stiva. Non lasciatevi sorprendere inattivi dal capitano Marlowe.
Ecco il capitano.
È probabile che quei chiodi arrivino con la carovana di oggi.
E invece no, signor Maurice. La carovana è arrivata in questo momento, ma che ha portato? Tele, collanine di vetro, stupidi fazzoletti a pois e non un solo chiodo.
Forse bisognerà insistere con il direttore. È lui, in fin dei conti, che doveva...
E che cosa credete che abbia fatto finora? Gli ho detto che non assumo responsabilità, che i tre mesi diventeranno quattro, cinque, non lo so. Mi ha risposto, è tutto regolare. E dire che nelle altre stazioni quei chiodi si trovano addirittura per terra, devi soltanto chinarti e te ne riempi le tasche.
Capitano, come ho detto al signor Maurice, l'elica è a posto. Che facciamo?
E che volete fare? Ormai la giornata è finita, mandate via la squadra, se ne riparla domani.
Bene, capitano. Basta per oggi!
Venite da me, signor Marlowe. Ho del buon cognac che tiro fuori solo per gli amici.
Complimenti, signor Maurice. Avete una collezione di lance e di scudi che farebbe la gioia di un etnologo.
Sono contento che vi piacciano, capitano. Ma la cosa di cui vado più fiero è quella serie di coltelli antichi lì a sinistra. Sono una vera rarità. Pare che risalgano alla civiltà dei Monomotapa.
Veramente stupendi. E questo quadro è arte europea, non c'è dubbio.
Bello, vero? L'ha dipinto il signor Kurz l'anno scorso, mentre era qui in attesa di insediarsi nel suo posto di scambio.
Il signor Kurz, l'immancabile signor Kurz. Io voglio sapere una volta per tutte che razza di uomo è questo signor Kurz.
È un prodigio, l'esponente della pietà, della scienza, del progresso. Noi vogliamo, per il successo della causa affidataci dall'Europa, le menti più elevate, le più ampie simpatie e una grande concordia di intenti.
Chi è che dice così?
Un mucchio di gente. Alcuni lo scrivono anche. Perciò lui è venuto qui, come voi certamente saprete.
E perché dovrei saperlo?
Un altro goccio? Prendete, non può farvi che bene.
Grazie.
Sì, oggi è il capo della migliore stazione. L'anno prossimo sarà vice direttore e fra due anni... Ma che cosa diventerà quello lì fra due anni? Voi lo sapete meglio di me. Voi appartenete alla nuova leva, alla leva della virtù. Quelli che hanno mandato Kurz qua giù sono gli stessi che hanno raccomandato voi.
Complimenti, signor Maurice, per la vostra fervida immaginazione.
Non negatelo, via. Siamo tra amici. Non mi fido di nessuno, ma dei miei occhi sì.
Volete forse alludere alle conoscenze di mia zia? Zia Molly e le sue influenti relazioni del tempo meridiano. Comunque voi leggete la corrispondenza riservata della compagnia. Non negatelo, via. Siamo tra amici.
E quando il signor Kurz sarà direttore generale, non avrete più questa possibilità.
Non scherzate, signor Marlow. Non immaginate neppure quanto sia necessario qui difendersi da tutto e da tutti. Io non sono migliore degli altri. E perché dovrei esserlo? Ognuno pretende di fare la sua strada. E se viene a seppellirsi qua giù, non lo fa certo per restare a contemplare la luna.
E allora?
E allora, quando parlerete al signor Kurz, perché gli parlerete, non c'è dubbio, non dimenticatevi di me. Lui è una persona superiore, un genio. Ma anche un genio può trovare agevole lavorare con attrezzi più adeguati, con uomini più capaci.
Una raccomandazione. Ah, ci siamo finalmente. Mi concederete che non era facile capire. Oltretutto vi conosco come l'assistente del direttore, un posto niente affatto disprezzabile. Il direttore mostra di avere molta stima di voi.
Nessun uomo ragionevole respinge la stima del suo diretto superiore. Volete che lo faccia proprio io? Dite, è questo che volete?
Voglio chiodi da ribattere, i ribattini, questo voglio, per chiudere la falla, per rimettere in piedi quella maledetta barca. Ne ho abbastanza delle vostre beghe, delle vostre rivalità, delle vostre congiure.
Ma signor Mario...
Sono stufo, se volete saperlo. Io sono venuto qui a comandare una nave, a portarla su e giù per il fiume. È questo il mio mestiere.
Un momento, capitano. Dormite sulla nave di notte, vero? Voglio darvi un consiglio. State molto attento la sera, quando attraversate la radura. C'è un ippopotamo che ha la brutta abitudine di assalire gli uomini. E non provate a scaricargli addosso il fucile. Fatica sprecata. Quell'animale è protetto da un incantesimo. Purtroppo qui da noi questo si può dire soltanto delle bestie. Nessun uomo, mi capite? Nessun uomo qui è protetto da incantesimi.
Come devo intendere le vostre parole? Come un consiglio o come una minaccia?
Un demone flaccido, tentacolare. Ecco cos'è questa compagnia. Una specie di gigantesca piovra che tiene tutti avvinti allo stesso assurdo destino. I negri vengono qui soltanto per morire. Li prelevano da ogni angolo della costa con l'inganno di un regolare contratto. Li sfruttano come bestie e quelli muoiono lentamente, sfiniti dalla fatica, dalle malattie, dalla fame. Se poi osano ribellarsi, li mettono in catene. E allora di loro non resta che un'ombra negli occhi. Lo sguardo della specie umana mortificata, avvilita, negata. Ma i bianchi, gli europei che vengono qua giù a fare da carcerieri, sono forse quel subdolo e impietoso demone che in nome del profitto impone questa tetra liturgia? O non sono piuttosto i tentacoli della piovra, se spesso cadono con gli altri accomunati nella stessa stupida morte? E intanto la testa del mostro, lontano, molto lontano da qui, è al sicuro nella sua tana oscura, irraggiungibile. Ma questo Kurz, questo signor Kurz presente nei discorsi di tutti, esiste davvero? E se esiste, chi è? In che cosa differisce dagli altri? Poterselo immaginare, poter fare delle ipotesi sul suo conto, poter dire infine, qui termina un nome con le sue leggende e qui comincia un uomo con la sua verità.
La compagnia di prosa della radiotelevisione della Svizzera italiana ha presentato Cuore di tenebra, dal romanzo di Josef Conrad, adattamento radiofonico di Manlio Santanelli, con Adalberto Andreani nella parte di Marlowe e con la partecipazione di Maria Rezzonico, Diego Gaffuri, Dino Di Luca, Adolfo Geri, Edoardo Gatti, Rodolfo Traversa, Dario Viganò, Roberto Colombo, Mario Baglio, Alessandro Quasimodo, Alberto Canetta, Fabio Barblan, Mariangela Velti, Flavia Soleri. Sonorizzazione di Mino Müller. Realizzazione tecnica di Gian Enrico Meroni e Ilde Schivardi. Regia di Enrico Colosimo.